Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora partiamo dalla prima di Repubblica di oggi che titola così, a parte la politica poi ci arriveremo, esplodono i gasdotti, sabotaggio russo, la prima pagina del Corriere della Sera, fughe di gas nel mare, naturalmente sabotato Nord Stream, e poi la prima pagina della Stampa dedica questo tema alla fotonotizia, attentato al gasdotto, due esplosioni nel Baltico, colpito Nord Stream, Kiev dice attacco terroristico russo, e intanto i prezzi volano.
Allora, quello che è successo, almeno fin qui si sa che sia successo al gasodotto, è che in tre punti ha subito delle alterazioni, dei danni, esce il gas. Su questo non c'è alcun dubbio, lo si può vedere in superficie perché ovviamente va verso l'alto e ribolle tutto. Allora, il tema è come è potuto capitare, errori di manutenzione, i russi non sono capaci di manutenere da soli e quindi con l'embargo dato dall'Occidente succedono queste cose? No, non credo proprio, non sono un tecnico del tubo, però voglio dire, non c'è alcun dubbio che un'operazione di quel tipo in così poco tempo, due giorni, tre fughe, è un sabotaggio. Chi può avere attuato questo sabotaggio? Comincerei a togliere dall'elenco tutti i paesi che affacciano sul mare del nord, perché diciamo che non c'era motivo di avvelenarsi con le proprie mani. Toglierei dal conto tutti gli europei, perché da quei gasodotti continuano ad arrivare gas che noi utilizziamo e che paghiamo. Toglierei gli ucraini, perché colpire quel gasodotto significherebbe inimicarsi gli alleati che consentono loro di resistere giustamente all'invasione russa. E allora chi? I russi. Quella è che ha una doppia operazione, un doppio significato. Il primo è quello di riuscire a penetrare in mare altrui, approfittando anche della profondità, il mare altrui, e riuscire a recare un danno di questo tipo. E secondo, continuare a utilizzare il gas come un'arma, perché sono in una condizione di per sconfitta, sono perdenti e sono alla disperazione anche per la fine dei quattrini messi da parte, le riserve monetarie. Oggi avverte in un'intervista al Corriere della Sera uno degli ex della banca centrale russa, al massimo ne hanno per un anno, diciamo così, spendendo i quattrini per l'esercito e per l'armata e non certamente per gli altri bisogni, quindi sono veramente ridotti proprio male. E che siano ridotti malissimo lo dimostrano anche le dichiarazioni di Medvedev, che ieri ha detto abbiamo il diritto di usare l'arma atomica, cioè siamo al limite estremo della tenuta nervosa. Questo deve indurre noi occidentali dall'altra parte a dire attenzione, non mettetelo con le spalle al muro, perché sennò il pazzo potrebbe fare qualcosa di molto grave. Il pazzo si è messo con le spalle al muro da solo, lo ha fatto lui. Il tema è da porre all'altra parte del gruppo dirigente, perché anche nelle dittature esistono venature del gruppo dirigente russo. Quanto pensate di dover crepare tutti appresso a questa operazione criminale?
Allora, dalla Russia andiamo in Donbass. Ieri è stato l'ultimo giorno del referendum iniziato venerdì per annettere alla Russia quattro regioni dell'Ucraina parzialmente occupate proprio dai russi. Mosca ha fretta di finire l'annessione, così titola il Corriere della Sera. Già annunciato il sì delle quattro regioni, i filorussi cantano vittoria appena chiusi i seggi nei territori occupati.
In questo caso invece credo che si vadano ringraziati i russi per la maniacalità della comunicazione, perché se avessero ancora conservato un briciolo di senso dell'umorismo, di razionalità, avrebbero detto guardate, abbiamo fatto i referendum che sono falsi, che sono illeciti, che sono illegittimi, sono una buffonata. Però insomma, ha vinto il voto favorevole ai russi al 63,5%, no? Cioè uno dice vabbè, ma guarda che non è vero. Ma loro ci hanno risolto il problema, dice abbiamo vinto a più del 97%, e uno dice vabbè, ti accompagno al manicomio, perché secondo voi territori che stanno resistendo con la popolazione civile che partecipa alla guerra contro l'invasore illegittimo vince al 97%, la verità è che non è andato a votare nessuno, che quelli che sono andati a votare sono andati a votare sotto la minaccia delle armi e che comunque le urne dove hanno deposto la scheda l'hanno buttata quando sono usciti e hanno sostituito con quelle in cui la Russia vince al 97%. No, questo è importante, perché quelli che in Occidente dicono ma hanno votato che? Si vota, votare significa esprimere una libera opinione in un sistema di diritto che ti garantisce la libertà. Con la pistola o il fucile puntato alla testa non esiste il votare, e non esiste in tutto il mondo russo il votare.
A pagina 9 di Repubblica, bollette 20 miliardi dai fondi UE. Ora Meloni chiede aiuto a Bruxelles, Fratelli d'Italia vuole utilizzare le risorse strutturali non spese per frenare i rincari, ma non bastano e serve il via libera europeo. Ne parlo ovviamente in apertura anche Il Sole. PNRR arriva l'assegno da 21 miliardi, Draghi accelera sulla terza tranche.
Allora, sono tre aspetti, vediamo molto velocemente. Il primo, perché Draghi accelera? Noi abbiamo dei impegni da rispettare. Il governo Draghi ha fin qui mantenuto tutti gli impegni nei tempi stabiliti. E sono arrivate le rispettive tranche dei finanziamenti, il che la dice anche lunga sulla storia cambiamo il PNRR. È stato detto chiaramente, è stato messo a gara quasi tutto, ma soprattutto sono già arrivati i finanziamenti relativi alle cose che sono state messe a gara. Che cambi? Cioè, comunque, per carità, parlarne non costa niente. La prossima scadenza è a fine anno. Non è che possiamo dire, siccome ci sono state le elezioni, allora ragazzi tutti in vacanza. Quindi il governo sta lavorando per mantenere gli impegni che sono, non è accelerare, sta lavorando per, giustamente, in uno spirito di collaborazione istituzionale, fa il lavoro che deve fare l'altro governo. Ma anche perché, è il secondo aspetto, tutta sta fregola di Fratelli d'Italia vuole, non vuole, eccetera, come se Meloni fosse al governo. Meloni sarà il capo del governo, ne sono pressoché certo, ma la scelta aspetta al Presidente della Repubblica. Meloni sarà il capo del governo, diciamo, nella seconda, a essere generosi, nella seconda metà di ottobre. Quindi non c'è ancora motivo per cui le altre questioni relative alle, diciamo, subbugli finanziari, lo spread si muove sempre, si muove ogni giorno, è salito anche nei mesi passati. Draghi era a Palazzo Chigi. Il problema è capire se si muove in un'area di, diciamo, tra virgolette, normalità e turbolenza o patologia. Ecco, in questo momento non c'è nulla di tutto questo. Il debito italiano costa di più di quello greco, ma da mo' che costa di più di quello greco, poi ogni tanto va su e giù sulle nuove emissioni, ma costa di più di quello greco perché quello greco, la Grecia è stata salvata dall'Unione Europea, salvata, non affondata, salvata. Il debito è stato spalmato negli anni a un tasso estremamente di favore, come del resto l'Italia è in corso di aiuto, aiutata con prestiti a tassi molto bassi. Infine, essendoci ovviamente la questione delle bollette che pesano e peseranno, c'è poco da girarci attorno, l'idea che alcuni di Fratelli d'Italia hanno avanzato, ma ripeto, al governo ci saranno una seconda metà di ottobre, è quello di utilizzare una parte dei fondi europei, non nel PNRR, no? Dei normali, diciamo, tra virgolette, normali fondi europei, 20 miliardi, per compensare sulle bollette. Cioè, ottima idea. E no, è una brutta cosa, cioè l'idea può essere anche accettabile, però quei 20 miliardi sono miliardi che l'Italia non è riuscita a spendere. Cioè tu hai dei finanziamenti, ti vai da chi ti finanzia e ti dice: senti, tu mi avevi dato 20 miliardi, ma io non sono stato capace di utilizzarli, li posso usare adesso per un'altra cosa? Diciamocelo, è una figura di palta del paese. Detto ciò, se possiamo alleviare di 20 miliardi, ma palta rimane.
Leggiamo le pagine interne del Corriere della Sera, pagina 4, si parla della Lega. Lega inquieta, scrive il Corriere, pressa Meloni, un ministero di peso per Salvini, 4 ore di riunione ieri per confermare la fiducia al segretario, mentre l'ex governatore Maroni invoca un cambio al vertice. Il partito fa le prime richieste, bollette, autonomia e quota 41. Poi c'è l'altro fronte, c'è il fronte del Partito Democratico. Da Orlando a De Micheli, sempre sul Corriere, parte la battaglia nel partito. L'ex ministra è pronta a candidarsi alla guida della segreteria, il leader e il congresso, resterò neutrale, sarò garante di tutti.
Allora, i processi democratici all'interno dei partiti sono una buona cosa, però bisogna anche che siano credibili. diciamo, lo stato maggiore della Lega comincia a guardare torvo nei confronti di Salvini, perché c'è la sconfitta, e lo stato maggiore del PD guarda torvo. Per la verità, lo stato maggiore del PD ha cominciato prima delle elezioni, stando per scontata la sconfitta, hanno cominciato il regolamento dei conti in anticipo. Il tema però che devono porsi è: sì, ma voi dove eravate? No, perché a me mi era sfuggito, diciamo, il dirigente leghista che diceva: no, noi siamo l'Italia, siamo in Europa, siamo in Occidente e non possiamo essere seguaci di Putin. A me è sfuggito, se voi lo conoscete vuol dire che, insomma, è una mia carenza. Mi è sfuggito nel Partito Democratico, quando hanno votato, dopo aver votato contro, alla fine hanno votato a favore della riforma costituzionale, del taglio dei parlamentari, solo perché erano arrivati al governo con il Conte 1, così come la Lega l'aveva votato perché stava al governo col Conte 1. Beh, mi è sfuggito la parte che ha detto: no, questa è un'indecenza ed è un'incoerenza. Quindi c'è una larga corresponsabilità, non, è importante sottolinearlo, perché non è che cambi il segretario, magari ci metti la segretaria, dice che di questi tempi vincono le donne, no, è un problema di linea politica e di identità, un po' più profondo del facciamo fuori Tizio e ci mettiamo Gaio.
C'è un bel approfondimento oggi sulla stampa, che ha a che vedere, proprio come la chiama la stampa stessa, il voto ai raggi X, in cui appunto si è andati ad indagare dove sono andati i voti di una certa fetta della popolazione. Quindi Azione, primo partito tra gli under 24, gli impoveriti votano 5 Stelle, Lega e Forza Italia alla destra, mancano 23 senatori e 30 deputati per cambiare la carta. Insomma, ci racconti il tuo punto di vista.
È molto interessante, c'è questo attualmente un sondaggio XE, perché non può essere un'analisi del voto dentro l'urna, perché non c'è scritta l'età, però voglio dire, in questo sondaggio appare che i giovani uomini tra i 18 e i 24 anni si astengono un po' di più di quanto non faccia il totale della popolazione italiana, quindi si astengono tanto, quasi il 40% per intendersi. Poi di quelli che vanno a votare, per esempio, il primo partito è Azione, poi Fratelli d'Italia, ma un certo distacco, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e via a seguire. Al di là di queste, che è interessante però, perché è molto diverso dal complesso, dall'espressione del voto dell'intero universo. Al di là di questo, e che però credo lascerà e deve lasciare una traccia profonda in quello che avverrà in Italia, bisogna guardare dentro questo risultato. Questi risultati, il centrodestra ha aumentato pochissimo i voti, diciamo quasi niente, 400.000 al Senato, cioè sono quasi niente. Si sono travasati i voti da un partito all'altro del centrodestra, l'area è rimasta più o meno vicina. Allora come hanno fatto a trionfare? Perché la sconfitta se la sono costruita con le loro mani quelli del Partito Democratico. È la prima volta che si vota con questo sistema elettorale pazzesco. È la prima volta che si vota con questo sistema elettorale con un minore numero di parlamentari, una combinazione voluta dal Partito Democratico che si è suicidato per il meccanismo. Ma attenzione, una volta finite le elezioni, il centrodestra ha la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato ed è tenuto a governare, è bene ricordarsi che quel consenso lì è un terzo dell'Italia reale, è un terzo dell'Italia complessiva. Governare in democrazia non è comandare. Governare è convincere, portare il consenso, sarà un lavoro lungo e il punto di partenza è molto meno forte di quel che si va raccontando in questi giorni.
Molto bene, 7:27 minuti, termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, come sempre l'appuntamento è rinnovato a domani, sempre intorno alle 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Siamo pronti per chiacchierare, come già annunciato, di snack a base di insetti. L'abbiamo visto mangiare uno di questi dalla nostra Samantha Cristoforetti, che sta lassù nello spazio. Allora vogliamo provare a capire, ad approfondire un po', e lo facciamo questa mattina con il professor Giorgio Calabrese, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, che è tornato a trovarci. Professore, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno professore. Allora, ci hanno detto che Samantha Cristoforetti dello spazio mangia questi snack e mangia in particolare i grilli ai mirtilli. Allora, poiché la cosa ieri ci ha un po' inquietato, abbiamo pensato di chiamarla, perché ci dicono anche che le proprietà di questi insetti in realtà sono niente male. Ci aiuta?
Sì, certo. Allora, facciamo da un discorso. Siccome qui è sempre come il discorso della politica oppure del calcio, tu sei con il Milan, con l'Inter o la Juve o il Toro, o la Roma e il Lazio, no. Allora, facciamo il discorso che mangiare insetti, se parte dal concetto di una cultura, non ci appartiene. Allora, noi possiamo anche metterci in condizione di approcciarci a questi insetti, però in effetti noi ci capiamo abbastanza poco, perché non è la nostra cultura, ma è la cultura orientale, della cultura soprattutto degli amici del Nord Africa e quant'altro. Poi c'è il problema diverso. Quando la nostra comandante, che è fantastica, la Samantha Cristoforetti, dice sto mangiando una barretta con i farina di insetti, è già una cosa diversa, perché mangiare la farina di un insetto, che significa essere stato controllato, lavorato, elaborato e poi inserito in un concetto di snack, è una cosa diversa dal mangiare gli insetti, perché io non voglio fare la battaglia contro gli insetti, ma non sono quello che li difenderà mai, perché in un'epoca in cui noi abbiamo tutta la condizione proteica, soprattutto di origine animale, di grande importanza, fondamentale per la salute, che è legata agli animali che noi possiamo mangiare, andare a cercare questi insetti che arrivano soprattutto da ambienti non sicuri, per farle capire, potrebbero esserci delle sostanze antinutritive, potrebbero esserci delle sostanze tossiche, ad esempio la chitina, che è l'esoscheletro degli artropodi, a volte ha un effetto negativo sulla digeribilità e sull'impiego delle sue proteine, possono avere i fitati, possono avere gli ossalati. L'essere controllati nelle farine è una cosa, mangiare l'insetto è un'altra cosa.
Ci ha stroncato la Cristoforetti, professore.
No, è brava, io le voglio molto bene e sono orgoglioso di averla come italiano da su, perché ci rende orgogliosi di essere italiani, e lei è bravissima.
No, professore, lei in realtà ha detto che mangiando le farine non è come mangiare l'insetto, quindi in realtà l'ha salvata la Cristoforetti.
Sì, sì, sì.
Però ci dica ancora una cosa, onestamente, se io mi trovo davanti a una farina normale nostra e una di insetto, poi alla fine le riconosco?
No. Non le riconosce per un motivo, perché le farine vengono poi elaborate. Allora, la nostra fa parte della nostra cultura, non hai manco bisogno di riconoscerla. Quella degli insetti assomiglia molto, perché è la tecnica poi che porta le proteine estratte da questi insetti, che si inseriscono e si armonizzano con le farine in generale. Cioè, non è che tutta farina di insetti, sono
certo.
Lo snack che lei ha sono le farine nostre aggiunta alla farina di insetti.
Ho capito, è più veramente forse una cosa culturale, voler provare qualcosa di diverso. Quindi insetti,
bravo.
Abbiamo detto, possiamo anche evitare, sugli anfibi tipo le rane siamo più sicuri?
Ma direi che io vivo ad Asti e nella nostra zona le rane sono sempre state mangiate ed è una cosa già diversa. Certamente se noi mettessimo in confronto le rane con altre cose, altri insetti, scarafaggi ad esempio.
Ma lo scarafaggio essere... professore, perché è brutto, ma se fosse un grillo?
Un grillo, anche quello molto positivo, però attenzione, il concetto di fondo è sempre uno, veramente, ricordiamoci. Noi abbiamo bisogno degli insetti laddove non abbiamo la possibilità di approvvigionarci delle ottime proteine di origine animale. La carne bianca, rossa, pesce, le uova, i formaggi, abbiamo tanto anche per i vegani. E si può fare il discorso di utilizzare quelle proteine animali dai formaggi, volendo, i vegani veramente non li mangiano, però i vegetariani. Però noi abbiamo la condizione, fino in fondo, con i legumi e anche i cereali, di poter introdurre nel nostro organismo queste proteine che sono il cemento armato. Quando lei ha una casa
certo.
con il cemento armato è più forte della casa fatta con i mattoni rossi. Quello che stanno facendo loro è un'esigenza di tipo commerciale, non hanno
una moda,
la
dai, diciamo così,
noi,
diciamo così.
Quindi questo la stanno affrontando. Certo, molte industrie cosa hanno fatto? Posso raccontare un'ultima cosa?
Come no, prego.
È la carne artificiale. Mm. È la carne artificiale, è il latte artificiale.
Sì,
ne
certo.
parliamo di questo. E quindi ci sono quattro personaggi che stanno pompando questo dicendo che salviamo l'ambiente. Fermi. fermi. Noi dobbiamo salvarlo l'ambiente, però non dobbiamo far arricchire solo 4 persone, dobbiamo aiutare la gente che ha bisogno di cibi buoni. In questo caso questi cibi sopperiscono, e nell'Africa del Nord o in alcuni paesi orientali molto poveri, quello che noi abbiamo di paesi che sono invece occidentali.
Insomma, dai, mangiate l'hamburger vero, lasciate perdere quello finto, che siamo in Italia e le cose buone non mancano. Grazie al professor Giorgio Calabrese per essere stato con noi. Buona giornata.
Buona giornata.
Grazie,
a voi.
Grazie professore. Ne abbiamo parlato anche un po' nella prima ora di rincari in questo periodo soprattutto. Adesso ne vogliamo parlare con chi ovviamente analizza bene tutti quelli che sono i trend di questo brutto fenomeno. Parliamo con Paolo Cazzaniga, Altro Consumo. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, ci stanno un po' martellando in questi mesi le telefonate dei vari gestori che ci fanno proposte. Ci propongono di cambiare, eccetera. Adesso aggiungono anche il tema del mercato di maggior tutela che si interromperà a partire da gennaio e quindi si entra nel mercato libero. Allora, diciamo che c'è un po' di confusione, quindi le chiediamo aiuto.
Perfetto. Beh, anzitutto direi che la prima cosa è distinguere tra mercato di maggior tutela e il mercato libero, e soprattutto cosa succederà a gennaio 2023. Il mercato di maggior tutela è un mercato che in questo momento contiene anche ancora parecchi milioni di clienti domestici e ha condizioni economiche interamente stabilite dall'Authority. L'Authority definisce queste condizioni alla fine di ogni trimestre. E per esempio tra qualche giorno noi avremo le nuove tariffe per il trimestre invernale di settembre-dicembre 2022. Nel mercato invece libero c'è una parte della tariffa, quella più legata diciamo ai costi dell'energia, quindi proprio il costo del puro consumo, che è determinata dal venditore in un regime di libero mercato, mentre i costi di trasporto e le accise continuano ad essere uguali per tutti. Questa è la differenza principale tra mercato libero e mercato tutelato.
Senta, le pongo un caso però, prego completi, credevo l'avesse già fatto.
La legge prevede che il mercato libero, il mercato tutelato del gas finisca il 1 gennaio 2023, mentre quello dell'energia elettrica il 2024. Chiaramente questa cosa non è particolarmente favorevole ai clienti domestici, perché si devono ricordare di due scadenze, tant'è che sia le associazioni di consumatori sia l'Authority hanno chiesto al governo qualche mese fa di mettere mano con un provvedimento ad hoc per riallineare le scadenze a gennaio 2024.
Dicevo, un caso da sottoporle, allora il caso di una famiglia che ha sottoscritto, beata lei ci viene da dire in questo momento, nelle ultime settimane, nei mesi scorsi, un contratto anche anni fa con il prezzo bloccato e che quindi teoricamente tutto fa pensare oggi si trovi avvantaggiata, eppure possono comunque modificare le tariffe, quali sono le... come funziona in questo caso?
Allora, anzitutto in linea generale sì, è possibile. La legge prevede la possibilità che le tariffe siano modificate anche sul mercato libero e anche nel caso del prezzo bloccato. Generalmente le offerte a prezzo bloccato bloccano per un periodo, 12 mesi, 24 mesi, e poi il gestore per iscritto generalmente comunica una nuova, diciamo, una nuova versione.
Che è finita la pacchia, diciamo.
Sì, diciamo che a seconda, per esempio, ci sono stati casi in cui negli anni scorsi, quando i prezzi erano molto bassi, magari i gestori riuscivano anche ad offrire delle offerte più competitive di quella precedente. Oggi non succede. Quindi la possibilità c'è. Attualmente però questa possibilità è bloccata perché il governo Draghi è intervenuto ad agosto con un decreto apposito per dire fino ad aprile 2023 tutte le rimodulazioni delle offerte di luce e gas per i domestici sono bloccate. Quindi in questo momento questa possibilità non esiste per i fornitori e nel momento in cui si dovessero ricevere delle comunicazioni si può presentare un reclamo per richiedere il mantenimento della propria offerta.
Chiarissimo. Poi leggevamo che l'Autorità per l'Energia ha deciso che la bolletta del gas potrà diventare mensile. Ora, questo è a vantaggio dei consumatori perché magari spalmiamo meglio la spesa, oppure possono esserci delle insidie anche qui?
Allora, in genere una fatturazione mensile che si riferisce a un numero di metri cubi consumati più bassi può essere favorevole, poi chiaramente dipende dal consumo del singolo mese. Naturalmente, più che delle insidie, magari delle difficoltà. Per esempio, attenzione nel mercato del gas, come sempre, a fare le autoletture per evitare i fastidiosissimi conguagli.
Certo.
E soprattutto nel periodo dell'inverno poi si accumulano nelle varie bollette e chiaramente poi arriva il mese di marzo, il mese di aprile, con delle bollette ancora molto importanti. Soprattutto quest'inverno, con questi prezzi del gas, è bene come dire, ricordarsi sempre di fare le autoletture.
Le autoletture.
Quello che ci fatturano è sempre quello che abbiamo
realizzato. Che deve essere quello che abbiamo davvero consumato. Cazzaniga, un ultimo chiarimento. Ecco, siccome c'è veramente, sembra, ascoltando anche i nostri ascoltatori ogni giorno ci scrivono, no? Queste bollette famose che vengono pubblicate sui quotidiani, prima l'anno scorso 2000, quest'anno 7000, eccetera. Sono dei casi rari o avete segnalazioni così importanti?
Sicuramente abbiamo segnalazioni di bollette non di questo livello, anche perché bisogna distinguere tra i clienti domestici e i clienti industriali. Un cliente industriale ha altissimi consumi e quindi altissime bollette, come abbiamo anche sentito su tutti i media in queste settimane. Però le bollette sono salite parecchio anche relativamente con i clienti domestici, soprattutto le bollette del gas, ma anche le bollette dell'energia elettrica.
Cioè, è tutto in proporzione, diciamo.
È tutto abbastanza in proporzione. Poi appunto tanto dipende dal tipo di contratto che è stato fatto precedentemente, e magari un contratto appunto non particolarmente calibrato, certo, a un certo punto comincia a dare degli effetti non buoni.
Mi dice in 30 secondi, la prego, se in questa fase così delicata dal punto di vista dei rincari per luce e gas ha senso correre a cambiare gestore, perché siamo bombardati da queste offerte, oppure se, come dire, dobbiamo farci una ragione e aspettare un attimo perché la situazione non dipende dalla compagnia.
In questo momento le offerte sono abbastanza allineate. Se si vuole cambiare, prima di cambiare sempre controllare la documentazione che è allegata a tutte le offerte, perché nella documentazione c'è un documento importante, si chiama scheda di confrontabilità, che permette per vari profili di consumo di fare una stima di quello che si spenderà, e quindi facendo una banale somma delle nostre bollette, se vediamo che è inferiore alla stima che ci propongono, tanto vale non cambiare.
Certamente, certamente. Paolo Cazzaniga di Altro Consumo, grazie per essere stato con noi, ovviamente, per il lavoro che fate. A presto.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Parliamo di nidi. In Italia ci sono molte famiglie che lamentano la mancanza di posto proprio negli asili nido. Secondo le ultime rilevazioni, solo 2 bambini su 10 trovano una collocazione, e questo tra l'altro è molto diverso a seconda delle zone d'Italia. Vogliamo approfondire in diretta insieme a Paolo Uniti, che è appunto presidente, direttore di Federnidi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, le rilevazioni le abbiamo accennate, il 26% circa dei bimbi sotto i 3 anni frequenta un asilo in Italia. Ci sono paesi europei in cui si arriva al 50%. Perché da noi questo dato?
Ma diciamo che innanzitutto questo dato andrebbe poi veramente sviscerato, perché in realtà non è una situazione così drammatica come viene dipinta, nel senso che dipende dalle regioni. Ovviamente è chiaro, la massima copertura è sempre, diciamo, nelle regioni trainanti, quindi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana. Abbiamo qualche problema sicuramente nel centro-sud isole, questo sì.
Ecco, quali sono le possibili soluzioni per mettere mano a questo fenomeno, che sicuramente non giova alle famiglie italiane, perché sappiamo che di fronte all'impossibilità di trovare un posto agli asili ci sono mamme costrette talvolta a lasciare il lavoro, a prendere dei permessi per prendersi cura dei figli. Mamme, ma non solo, mamme in prevalenza.
No, per carità, adesso mi permetta di fare una riflessione magari politicamente poco corretta, usando un termine un po' abusato. Nel senso che in Italia noi abbiamo l'abitudine comunque di una ricerca dalle scuole ai servizi educativi di prossimità, quindi il più possibile sotto casa. Non c'è in Europa, portare un bambino di 3 anni a 3 chilometri da casa, se non c'è posto nel quartiere, non è un dramma. I genitori invece qui, faccio ad esempio, nelle grandi città c'è una lista d'attesa enorme negli asili nido, poi andiamo man mano a scalare, questa lista diminuisce. semplicemente perché poi vengono trovate soluzioni alternative, perché le prime scelte sono sempre nei servizi educativi più vicini, ovviamente sono quelli più ricercati nei quartieri centrali o su determinati plessi. È una questione di abitudini interne che andrebbe ricorretta. Poi sicuramente c'è un problema di fondo, di strutture, però mi passo il termine, cioè le strutture ci sono, le strutture private ci sono, le strutture pubbliche ci sono, abbiamo anzi notizie che in alcuni comuni addirittura abbiamo minore richiesta, cioè abbiamo asili al 40, al 50, al 70% della capienza.
Quindi è proprio una maldistribuzione sul territorio, ci sta dicendo?
Sì, è una maldistribuzione, ovviamente, è una maldistribuzione dovuta poi agli investimenti che le singole regioni o amministrazioni comunali nelle loro possibilità fanno, però diciamo che in Lombardia o nel Piemonte o nella stessa Emilia Romagna e Toscana difficilmente un bambino non trova posto.
Ecco, a proposito di investimenti, i fondi del PNRR è previsto che siano indirizzati anche in questo campo, immaginiamo?
Sì, non sono neanche pochi, poi ovviamente sono vanno tutti al settore pubblico. Io avrei preferito anche un qualcosa di incentivazione per le imprese private per aprire ulteriori servizi educativi.
Certo, però i dati fanno riflettere, perché restiamo un attimo su questa questione del PNRR e capiamo come potrebbero cambiare le cose, perché la percentuale dei bimbi italiani che riescono a usufruire dei servizi degli asili nido è pari al 26%. Noi sappiamo che il PNRR ha stanziato più di 3,1 miliardi per questo dossier, per gli asili nido.
Sì, consideri che all'interno di questo dossier c'è anche il riordino degli istituti già esistenti. Sono cifre importanti, ma non sono certo risolutive su un territorio così distribuito come l'Italia, nel senso che bisogna comunque pensare che si va dalla Val d'Aosta fino a Trapani, con migliaia di comuni. Sono cifre importanti, ma non di certo sufficienti per le amministrazioni locali.
Ma quindi che cosa servirebbe da un suo punto di vista per stimolare la possibilità che qualcuno si metta a crearne di questi asili al sud, cioè dove ce n'è bisogno?
Ma intanto con delle incentivazioni, con dei bandi che favoriscono l'imprenditoria privata, che ripeto, noi abbiamo i servizi educativi privati italiani, sono un fiore all'occhiello, voglio dire. Sono veramente tante realtà importanti, basterebbe stimolare quello che è l'investimento privato con dei supporti pubblici. Questo aiuterebbe, perché io posso immaginare che una piccola amministrazione locale montana ha difficoltà a realizzare un asilo nido, a assumere del personale e poi a gestire.
È chiaro, è stato chiarissimo.
Se ripeto, è un allarme, sì, ma andrebbe dimensionato, perché ricordiamoci che siamo da 10 anni a natalità zero e stiamo parlando della fascia 0-3.
Cioè, in prospettiva forse non servono nemmeno.
No, non esageriamo.
Paolo Uniti, direttore di Federnidi. Sì, prego, vuole concludere?
No, voglio concludere. Io investirei anche tanto nel favorire la natalità come avviene in Francia.
Non c'è dubbio, perché da questo deriva tutto. Da questo deriva tutto. Grazie davvero al direttore Federnidi, Paolo Uniti. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Dario Fabri, direttore di Domino, ci occupiamo allora dello spazio che vogliamo dedicare all'attualità geopolitica. Buongiorno Fabri, grazie per essere con noi.
Buongiorno,
allora cerchiamo di riavvolgere il nastro a partire da queste due esplosioni in profondità, poi si sono aperte falle nei gasdotti sottomarini Nord Stream 1 e Nord Stream 2 a pochi chilometri dalle coste danesi, insomma una guerra sui fondali, così la chiamano oggi alcuni giornali. Perché questa situazione deve preoccuparci, in che misura?
Deve preoccuparci innanzitutto perché un'interruzione della fornitura di gas ha un effetto evidente sui prezzi in senso generale, adesso di fare situazione, visto quanti prezzi sono già alti in questa fase per quanto riguarda la bolletta energetica, sia per i singoli consumatori che per le aziende, già questo basterebbe preoccuparci molto. Aggiungiamo il fatto che non sappiamo, è impossibile a questo punto sapere tutto, se è tutto esattamente vero ciò che viene raccontato, e poi chi può essere stato l'artefice di un sabotaggio secondo le fonti russe, oppure altrimenti se dobbiamo immaginarla in un altro senso. Ciò che è evidente è che questo ci porta ad immaginare uno scenario, per capirci, in cui ci fosse un'interruzione nella fornitura totale da parte dei russi verso l'Occidente, anche questo sarebbe uno scenario oltremodo drammatico. Non conviene a Mosca ovviamente immaginare un passaggio di questo tipo, però è talmente chiaro che le riduzioni sono state massicce fin dall'estate e proseguiranno ancora in autunno, e senza un tetto al prezzo sul gas immaginiamo i paesi con maggiori disponibilità, uno più tutti la Germania, a separarsi molto di ciò che rimane e aprire una corsa che farebbe già ancora condizionale alzare ulteriormente i prezzi con noi dietro a rincorrere, insomma non esattamente uno scenario di Diego che non può che preoccuparci
tutti naturalmente. Dario Fabbri, a questo punto ci fa anche un po' il punto su come sta andando, come va questa guerra, che punto siamo arrivati, quali sono i possibili scenari a breve?
Questa è una guerra in questo momento che vive una fase di stallo, come si dice in questi casi, cioè le operazioni militari che continuano tutti i giorni in maniera drammatica hanno una bassa intensità, perché si sta attendendo di fatto sul terreno la prossima mossa dei russi, non che il fronte ucraino occidentale ovviamente stia soltanto a guardare, ma i russi hanno ridisposto i loro uomini in quelle regioni del paese dove si immaginano una possibile ulteriore controffensiva ucraina, mentre attendono l'arrivo di quelli che annunciano come circa 300.000 riservisti. Per questo motivo la guerra adesso vive una fase di semi-sospensione, ma sospensione totale noi non è possibile, sarebbe cessato il fuoco. Stabilire che cosa può accadere adesso nelle prossime settimane è molto complesso, perché se arrivassero davvero, così come annuncia Mosca, 300.000 riservisti, dobbiamo crederci, sarebbero comunque il doppio dei militari finora impiegati da Cemmini. Questo non può non avere un effetto diretto sulla guerra. La vecchia dottrina sovietica è russa, cioè soffrire con una maggiore demografia, cioè con un maggior numero di uomini, questo aumenta la superiorità tecnologica che ha il nemico. Ai noi non possiamo che attendere e guardare.
Dobbiamo attendere, ovviamente saremo a vedere. Vediamo in radiovisione anche la copertina del nuovo numero di Domino, dove vi occupate anche della crisi taiwanese. Ovviamente avremo modo di tornare a occuparcene. Grazie a Dario Fabbri, esperto di geopolitica e direttore della rivista Domino. Grazie mille per essere stato con noi.
Venuto a trovarci Andrea Scanzi, ancora in libreria con Guida Galattica per elettori incazzati, edito da Rizzoli. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Senti, partiamo da questa profezia di cui si parla molto, insomma, questo tuo pensiero che avevi espresso un po' di tempo fa, insomma, che Giorgia Meloni non sarebbe mai diventata premier di questo paese. Evidentemente non sarà così, insomma, ci dici che impressione ti ha fatto, come ti sei sentito il 26 settembre, lunedì?
Ma intanto sulla profezia credo che quando l'ho detta io lo pensasse il 99,9% della popolazione, quindi ci sta che uno sbagli quando fa 1000 pronostici al giorno. È stata brava Giorgia Meloni, è successo di tutto negli ultimi anni, ha sfruttato bene il governo Draghi stando unica tra tutti all'opposizione. Il 26 settembre mi sono sentito dentro un'elezione molto scontata, diciamo che se ho sbagliato quel pronostico lì questo era molto più facile, cioè prevedere la vittoria di Giorgia Meloni. Ha vinto come tutti sapevano, i sondaggi erano molto chiari, l'unica cosa abbastanza stupefacente è stato il crollo della Lega, l'entità del crollo della Lega, tutto il resto era abbastanza prevedibile. Adesso si tratterà di vedere che tipo di governo sarà quello di Giorgia Meloni, ma dalle elezioni del 25 settembre è uscita veramente pochissima sorpresa.
Ha detto che vuole un governo di alto profilo. I nomi che stanno circolando ti convincono?
No, se lo chiedi a me no, ma io ho comunque un percorso di sinistra, non ho mai amato i governi di centrodestra, quindi diciamo che non faccio testo. Cerchiamo di essere imparziali per quanto lo possa essere un giornalista e in generale un essere umano, perché ognuno di noi ha una posizione. Io credo che la sfida di Giorgia Meloni sarà quella di convincere l'Europa e l'establishment che lei non è quella cattiva, che lei non è più fascista, e lei non lo è, il suo partito secondo me qualcuno sì, e che quindi l'Europa, gli Stati Uniti e l'atlantismo non devono avere paura di lei. In questo senso credo che capiremo molto da alcune caselle, per esempio il ministro dell'economia, Il ministro dell'interno ci dirà molto, si tratterà di capire se lo concederà Salvini nonostante il crollo elettorale oppure no, però mi immagino una squadra di governo in parte fatta da nomi anche tecnici per rassicurare tutti, in parte fatta da quei personaggi che c'erano già nel 94, c'erano già nel 2001, c'erano già nel 2008 e secondo me hanno governato molto male, quindi mi immagino un mix tra nomi vecchi altamente deludenti e nomi tecnici che magari potrebbero stupire in positivo.
Allora, continuiamo ad analizzare per qualche istante i risultati delle elezioni. Ci hai già detto del dato eclatante della Lega che ha colpito anche te. Ti propongo due analisi. Da un lato questo terzo polo nato dall'unione di Calenda e Matteo Renzi, che non ha sfondato sul 7%, e poi come leggere invece il risultato del Movimento 5 Stelle, 15% circa fra Camera e Senato, anche alla luce di tutto ciò che abbiamo visto quest'estate, quindi parlamentari che uscivano dal Movimento e molti che lo davano per spacciato, per finito.
Allora, Calenda e Renzi, o Renzenda come li chiamo nel libro, io nel libro parlavo di un 7.8%, quindi almeno quella l'ho presa. Non era molto difficile, perché lì bastava fare la somma tra quello che prendeva Calenda e quello che prendeva Renzi. Hanno preso esattamente quella cifra lì, giusto uno 0.4-0.5% in più. Ricordo Calenda il 21 settembre, se non sbaglio, dire: mi aspetto un risultato a doppia cifra, se andiamo sotto il 10 è un insuccesso. Quindi per Calenda è un insuccesso, secondo me, che non amo particolarmente nessuno dei due, credo che sia un risultato da sei in pagella, non è né un successo né un insuccesso, hanno ottenuto il minimo sindacale, non è un crollo, credo che toccheranno poco palla in Parlamento, se volevano essere l'ago della bilancia non lo saranno, almeno a oggi. Movimento 5 Stelle, se si fa il paragone col 2018 è un disastro, perché hanno perso milioni e milioni di voti, se si fa un paragone rispetto a un mese fa quando i 5 Stelle non erano neanche al 10 è un dato oggettivo che Conte ha recuperato tantissimo, quindi Conte ha vinto le elezioni dal suo punto di vista, i 5 Stelle non le hanno vinte per niente. Quando tu alludevi alla rottura con Di Maio, quella è stata la salvezza del Movimento 5 Stelle, perché quando Di Maio se n'è andato è caduto il governo, Conte non ha avuto più degli orpelli, delle zavorre, dei personaggi che di fatto andavano contro Conte, contro i 5 Stelle, quindi cosa è successo? Che Conte è rinato complice una campagna elettorale efficace e Di Maio è completamente scomparso, quindi quello è stato un grandissimo regalo di Di Maio.
Andrea Scanzi, che cosa è successo invece al PD?
È successo che si è suicidato per la 500ª volta, da quando il PD è nato non fa altro che fare dei grandi errori e purtroppo per loro il crollo è continuo. Da Veltroni a Bersani è un continuo peggiorare, i fasti di Renzi e poi il crollo subitaneo. Letta ha sbagliato veramente tutto, ha sbagliato a rompere troppo presto con i 5 Stelle, ha sbagliato a fidarsi di Calenda, ha sbagliato a imbarcare Di Maio, ha sbagliato la campagna elettorale, parlava di occhi della tigre, uno che è la persona forse meno carismatica del mondo. E poi purtroppo quel partito lì, al netto degli errori oggettivi di Letta, non ha ancora capito cosa fare da grande. Quando tu non riesci a capire cosa fare da grande, poi l'elettorato non si fida di te. Si sono appiattiti su questa fantomatica agenda Draghi e hanno sbagliato anche lì, perché tutti quelli che hanno messo troppo la faccia accanto a Draghi sono stati puniti. Pensate a Letta, pensate a Calenda, pensate a Di Maio, pensate alla Bonino. Quindi sono stati fatti una serie di errori e adesso se ne pagano le conseguenze dentro il PD. Per loro il problema sarà, ripeto, capire cosa fare da grande. In questo senso cercheremo di capire nei prossimi mesi chi sceglieranno come leader, ma non basta scegliere un leader bravo. Bonaccini è bravo, Bonaccini porta voti, ma se dietro Bonaccini c'è la stessa gente che ha fatto perdere Letta, non è che Bonaccini può fare miracoli.
Che futuro intravedi per Di Maio all'orizzonte? Ieri Di Battista si è espresso, insomma, senza mezzi termini, ha consigliato di rimettersi a studiare, di fatto.
Sì, l'ho letto quello che ha detto Alessandro Di Battista, tutto sommato è stato anche garbato, perché poteva essere più efferato, visto che erano amici e si sono lasciati molto male. Ma guarda, Luigi Di Maio l'ho conosciuto anch'io, non mi sarei mai immaginato che si suicidasse così malamente a livello politico e non solo. Credo che sia il politico più odiato d'Italia, si è fatto ridere dietro da tutti, si è fatto odiare da tutti o da molti e tutto sommato dispiace anche a un certo punto, perché ha veramente sbagliato tutto, ma poi infierire è eccessivo. Io mi auguro per lui che metta ordine dentro la sua testa, perché almeno un anno che sbaglia tutto, da quando si è innamorato in maniera clamorosa e plateale di Draghi, da quando è diventato lui stesso il tonno, quando invece voleva essere colui che avrebbe distrutto, aperto la scatoletta di tonno. Quindi gli auguro anzitutto di fare pace con se stesso, gli auguro di trovare un equilibrio interiore e gli auguro anche di capire che si può vivere felice anche senza politica, anche perché lui di politica purtroppo per lui per molti anni non potrà vivere. È credo il più grande sconfitto degli ultimi anni, decenni. dopo una batosta del genere non è facile rialzarsi, quindi a livello umano in bocca al lupo.
C'è una parte di Andrea Scanzi che si lega alla musica, si lega alla radio, e questo lavoro bellissimo che stai portando in giro, che è quello E ti vengo a cercare, in cui parli, racconti. Adesso, insomma, onestamente non ho ancora visto lo spettacolo, lo farò nelle prossime date, questa storia di Battiato, no? Questo racconto che porti all'Italia, che cosa ti ha dato, cosa ti sta dando?
Ma intanto grazie, perché quando posso parlare di musica mi piace tanto, e a teatro del racconto da 10 anni, chi Battiato, chi Gaber, chi De André, Graziani, Pink Floyd, Battiato ci ha dato tanto, Battiato è stato un genio, Battiato ci ha dato della musica straordinaria, ci ha dato la capacità di tenere insieme l'alto e il basso, ci ha dato la capacità di raccontare cose futili e cose altissime, era un talento puro, era un rivoluzionario, era una persona meravigliosa, e credo che il Franco Battiato, soprattutto quello che va dal 1979 al 1994, sia stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. L'ho scritto nel libro, lo racconto a teatro e mi diverto come un bambino a raccontare.
Lo vediamo a teatro, lo leggiamo, Guida Galattica per i lettori incazzati, edito da Rizzoli. Grazie Andrea Scanzi per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie Giusile Grenzi.
Grazie Massimo Noligro.
Appuntamento a domani dalle 6 alle 9.
Grazie davvero a tutti, anche a Giovanni Perri e Maria Paola Raiola in redazione. A domani alle 6.